Maxim Gorky, il burlone. Primo. Il redattore capo della Gazzetta di N correva nervosamente su e giù per la vasta sala della redazione. Teneva un numero della Gazzetta in mano allora uscito dal torchio e l'agitava furiosamente, gridando e bestemmiando a scatti. Il redattore era un omiciattolo dal volto angoloso, magro, ornato d'una barbetta nera e di un paio di occhiali d'oro. Sbatteva i piedi con forza sul tavolato della stanza, sgambettando e girando intorno alla lunga tavola, coperta di giornali spiegati, di bozze di stampa e di fogli di originale, che stava in mezzo alla sala. Vicino a questa tavola, con una mano appoggiata sull'orlo di essa, stava in piedi l'amministratore, un grande uomo biondo, non più giovane, il quale osservava il redattore coi suoi occhi allegri e chiari, mentre un sorriso si disegnava sul suo grosso faccione. L'impaginatore, uomo angoloso, dalla faccia gialla e dal petto concavo, vestito di una specie di zimarra bruna, sporchissima e troppo lunga per la sua statura, si stringava paurosamente contro la parete. Alzava le sopracciglia e spalancava gli occhi verso la soffitta, come se volesse ricordarsi di qualche cosa o riflettere profondamente. Poi, un momento dopo, sospirava malinconicamente e abbassava il capo sul petto. Sotto la porta stava il fattorino della redazione, urtato ad ogni momento da individui dal volto accigliato e preoccupato, i quali entravano ed uscivano. La voce del redattore capo, irosa e chiara, risuonava con forza in mezzo a quell'ambiente, facendo fare una smorfia nervosa all'amministratore e trasalire di paura all'impaginatore.
«Ma guardate che insolenza! Gli farò un processo a questo mascalzone, a questa canaglia! È venuto il proto! Fate venire qui tutti i compositori! Ne hanno già dato l'ordine?» «Ma figuratevi un po', quel che avverrà adesso, tutta la stampa ne parlerà, sarà uno scandalo in tutta la Russia! No, non lascerò passare la cosa liscia, potete esserne certi!» «Che canaglia!»
E con le braccia alzate al di sopra della testa, tenendo ancora il foglio spiegazzato fra le mani, il redattore si fermò in quella posizione come se avesse voluto avvolgersi il capo nel giornale e mettersi così al sicuro contro lo scandalo previsto.
«Ma incominciate col trovare il colpevole»,
consigliò l'amministratore con tono asciutto.
«Sì, sicuro che lo troverò, signor mio, altro che lo troverò!»
Ricominciò a correre per la sala, stringendosi ora la gazzetta al seno, ora stiracchiandola con rabbia.
«E dopo averlo trovato, lo metterò alla porta. Ebbene, e questo proto non viene mai? Ah, eccoli qui! Favorite, signori, favorite pure! Ah, gli umili comandanti dei soldatini di piombo! Sfilate, signori miei, sfilate!»
L'uno dopo l'altro, tutti i compositori entravano nella sala. Sapevano già di che cosa si trattava ed ognuno era già pronto alla sua parte di accusato, perciò i loro visi sporchi dalla polvere di piombo erano tutti come congelati in un'eguale immobilità. Si aggrupparono tutti in un angolo della sala ed il redattore capo si fermò davanti ad essi con le braccia ed il giornale dietro la schiena. Era di statura più bassa della loro e dovette alzare la testa per guardarli. Fece questo movimento in modo troppo brusco ed i suoi occhiali gli saltarono ad un tratto sulla fronte. Credendo che stavano per cadere, alzò rapidamente il braccio, ma in quello stesso istante essi gli ricaddero sulla radice del naso.
«Che il diavolo vi...»
gridò egli digrignando i denti. Sui musi sporchi dei compositori passò un allegro sorriso, anzi, si udì una risata soffocata.
«Non vi ho chiamato qui per vedere i vostri denti!
gridò rabbiosamente il redattore facendosi pallido.
«Mi pare che abbiate già fatto abbastanza scandalo col giornale, se in mezzo a voi ci sta un onest'uomo, un uomo d'onore, che capisce cosa sia un giornale, cosa sia la stampa, e gli dirà chi ha fatto questo, qui nell'articolo di fondo!»
Ed il redattore si mise a spiegare il giornale con le mani che gli tremavano dalla rabbia.
«Ma di che cosa si tratta, dunque?»
chiese una voce nella quale non c'era altra espressione che quella della curiosità.
«Oh, non lo sapete! Ebbene, eccovi servito! Ecco qui! La nostra legislazione sulle fabbriche è sempre stata per la stampa un soggetto di discussioni animate, cioè di chiacchiere senza fine, di stupide filastrocche e di tantafere senza costrutto alcuno. Ecco, sta qui, siete contenti? Stupide filastrocche? Chi ha aggiunto queste parole? E tantafere senza costrutto? Che bello stile e quanto spirito, ebbene, si può sapere chi di voi è l'autore di queste filastrocche e di queste tantafere?»
«Ma l'articolo di chi è? È vostro? Allora siete voi l'autore di queste belle frasi?» rispose la voce calma che aveva già una volta parlato al redattore. Era un'impertinenza bella e buona, e tutti pensarono che il colpevole era belle trovato. Ci fu un movimento nella sala. L'amministratore si avvicinò al gruppo, il redattore si alzò sulla punta dei piedi col desiderio di gettare al di sopra delle teste degli operai un'occhiata sulla faccia di colui che aveva parlato. Il gruppo dei compositori si era un po' diradato e davanti al redattore stava ora un robusto giovanotto in camiciotto blu dal volto butterato dal vaiuolo, contornato da ricci ribelli. Stava lì, con le mani profondamente conficcate nelle tasche del suo calzone, fissando con indifferenza i suoi occhietti grigi e maliziosi sul redattore capo, e sorrideva impercettibilmente nella sua barba bionda, tutta riccioli. Tutti lo guardavano. L'amministratore, con le sopracciglia aggrottate, il redattore capo con stupore e collera, l'impaginatore con un sorriso discreto, i compagni con una soddisfazione mal dissimulata mista a timore e a curiosità.
«Siete dunque voi?»
domandò finalmente il redattore, mostrando a dito il compositore butterato, e strinse le labbra, facendo una smorfia gravida di minacce.
«Io»,
rispose l'altro con un sorriso particolarmente semplice ed offensivo.
«Ah, fortunatissimo! Siete proprio voi! E perché avete aggiunto quelle parole, se è lecito chiedervelo?»
«Ho forse detto che le avevo aggiunte?» domandò il compositore e guardò i compagni.
«È lui senza dubbio, Mitri Pavlovich»,
disse l'impaginatore indirizzandosi al redattore.
«Ebbene, son io, ammettiamolo pure»,
acconsentì il compositore con una certa bonarietà. Poi fece un gesto di noncuranza con la mano e sorrise di nuovo. Tutti tacquero di nuovo, nessuno si aspettava una confessione così pronta e così calma, e le cose imprevedute fanno sempre una certa impressione. Perfino l'ira del redattore si cambiò per un momento in stupore. Lo spazio si allargò ancora intorno all'operaio butterato, l'impaginatore si ritirò vivamente dietro la tavola, i compositori si scostarono maggiormente.
«L'hai fatto a bella posta, non è vero? Con premeditazione?»
domandò l'amministratore sorridendo ed esaminandolo attentamente con i suoi occhi rotondi.
«Rispondete dunque!»
gridò il redattore facendo un gran gesto col suo giornale tutto gualcito.
«Non gridate, non ho paura di voi. Molta gente ha già gridato contro di me, ma non ne ho mai ricevuto nulla.»
E negli occhi del compositore si accese una piccola fiamma sfacciata.
«Infatti»,
continuò egli cambiando posizione e rivolgendosi questa volta all'amministratore, È con premeditazione che ho aggiunto quelle parole.
Sentite,
disse il redattore indirizzandosi agli astanti. Ma che razza di pupazzo sei, dunque? Gridò l'amministratore riscaldandosi ad un tratto. Capisci il torto che mi hai fatto?
A voi niente affatto, anzi, credo che abbia aumentata la vendita del giornale. In quanto al signor redattore, infatti, un affaruccio di questo genere non deve essere di suo gusto.
Il redattore fu come pietrificato dall'indignazione. Restò ritto davanti a quell'uomo calmo e cattivo. I suoi occhi dettero lampi, ma non trovò le parole per esprimere i sentimenti che lo sconvolgevano.
«La pagherai cara, amico!»
riprese l'amministratore con voce sdegnosa, ma, calmandosi subito, si dette un colpo sul ginocchio. In fondo era contento e dell'avvenimento e della risposta insolente dell'operaio. Il redattore capo l'aveva sempre trattato con una certa superbia, senza darsi la pena di dissimulare la coscienza della propria superiorità intellettuale, ed ecco che lui stesso, vanitoso ed arrogante com'era, si vedeva vinto. E da chi?
«Ti conceremo per le feste per questa tua impertinenza!»
aggiunse egli.
«Pare anche a me che non lascerete la cosa passare liscia?» confessò il compositore.
Queste parole ed il tono con il quale furono pronunciate fecero di nuovo impressione. Gli operai si guardarono fra di loro, l'impaginatore alzò le sopracciglia e, per così dire, si raggricchiò tutto. Il redattore fece due passi indietro, si appoggiò alla tavola ancora più sconcertato ed offeso che irritato, e vi rimase con gli occhi fissi sul suo nemico.